Buongiorno carissimi fratelli, come state? Adesso vi racconto questo sogno che l'ho fatto un po' di mesi fa, a dire la verità. L'ho scritto subito dopo averlo fatto e l'ho lasciato in bozze. Poi sono andata a rivederlo e ho pensato che comunque era un sogno importante e allora ho deciso di inviarvelo. Allora, il sogno inizia, che ero in questa casa. Non era la mia, ed ero con questi fratelli che non conoscevo, fratelli e sorelle. In questa casa arrivano delle guardie, erano quattro maschi e una femmina, e due si mettono davanti alla finestra, guardando verso fuori. Le altre guardie si appostano davanti alla porta d'ingresso. Niente, noi eravamo in sala e stavamo aspettando con i computer, aspettavamo la diretta. Aspettavamo che trasmettavate, aspettavamo che insomma ci deste delle direttive, non sapevamo se anche da voi stava iniziando una situazione di oppressione, se anche da voi insomma le cose si stavano mettendo male. E proprio i fratelli erano spaventati, non sapevano dove andare, erano come impauriti, confusi, senza una guida, ecco. Perché proprio stavano aspettando voi per ricevere qualche consiglio, ecco. Io sapevo che prima o poi questa situazione sarebbe arrivata, anche perché, come dice sempre Giuseppe, prima o poi arriverà il momento in cui non potrete più trasmettere. Uno di questi fratelli viene da me e mi dice: "Guarda, ti faccio vedere una cosa sul mio telefonino." Mi fa vedere questo video. Di un posto del terzo mondo, non so quale, dove volavano questi piccoli dischetti con delle lucine. Volavano insomma ovunque, velocità super. E lui mi dice: "Ma sai cosa vuol dire questo?" E io gli rispondo: "Sì, ci stanno intercettando." E lui inizia a dirmi: "Guarda, secondo me nelle città comunque siamo al sicuro, è il nostro posto comunque di rifugio, no?" E io gli rispondo: "Guarda, non guardare che nel terzo mondo anche lì le cose non si mettono benissimo, perché non sarà comunque mai male di quello che viene nelle città, perché nelle città sarà proprio il caos, anche solo il pensiero di poter uscire tutti, nel momento in cui comunque la gente capirà. Sarà difficile, ci saranno code, ci sarà da fare rifornimento all'ultimo, la gente non riuscirà, non tutti riusciremo a uscire, sarà un caos tremendo." E lui mi guarda stupito, come impaurito, e dice: "Caspita, allora è vero, non possiamo rimanere qui." Allora inizia ad avvertire gli altri e inizia a dire: "Ragazzi, dobbiamo andare via, non possiamo rimanere qui, questo non è un posto di rifugio." Cercavano in me come una specie di guida, non so come dire. Mi chiedevano continuamente: "Ma cosa deve accadere ancora, no?" E io gli spiegavo insomma le profezie degli ultimi tempi. Cercavo di dirigerli. Niente, voi non trasmettavate, non c'era modo, nonostante il tempo che era passato. Allora i fratelli decidono di scappare. Io nel mio cuore ero abbastanza triste, perché comunque avrei lasciato degli affetti qui e non sapevo se poi la mia famiglia comunque mi avrebbe seguito o io sarei rimasta. Ero abbastanza titubante, però poi ho deciso di andare via con i fratelli perché li vedevo che erano spaventati. Avevo deciso comunque di stare con loro. Allora, escogito un piano, cioè fare da esca. Ho iniziato a prendere di mira questa guardia femmina per cercare di fare in modo che l'altro fratello riuscisse a brancarla. Però questa guardia era talmente assatanata che ha iniziato a morderlo. Quasi a sbranarlo, sembrava posseduta, aveva questi occhi aperti che neanche sbatteva, e io ho iniziato a dargli dei calci sulla faccia. Cercavo il modo per non ucciderla, però comunque come per lasciare il fratello. E siamo riusciti, grazie a Dio, a liberarci e siamo usciti da questa casa. Solo che neanche pochi metri che abbiamo fatto, uscendo, una guardia è riuscita a bloccare questo fratello e riesce a prenderlo al collo e a puntargli la pistola sulla tempia. Ci siamo tutti bloccati, ci siamo fermati, eravamo impauriti, abbiamo detto caspita, adesso spara, non spara. Non sapevamo che cosa fare perché non riuscivamo ad andare avanti senza questo fratello. E la guardia cercava di sparare, però questo sparo con questa lancia non usciva. E ho pensato, caspita, sarà il Signore che in qualche modo blocca questa cosa, no? E ero speranzosa, nel senso che ho detto, dai, che magari il fratello riesce a liberarsi. E invece dopo 4-5 tentativi, la guardia purtroppo è riuscita a sparare. E il fratello è andato con il Signore. E poi niente, il sogno finisce così, che mi sveglio. E scrivo subito il sogno per non dimenticarmelo. Non so che cosa vuol dire, boh, questa lancia di ferro, questa particolare arma che avevano. E non so se era proprio la tribolazione o era un inizio, non saprei. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere, vi mando un grosso abbraccio, vi voglio tanto bene, siete sempre nelle mie preghiere. Tanti baci e abbracci. Ciao.
Grazie Desiree, grazie per questo racconto, grazie per il sogno che sì, sembra profetico. Conoscendo le profezie della Bibbia, sì, pensiamo che un messaggio importante da capire, studiare, è un avvertimento, prepararci per evitare, se possibile. Giuseppe, cosa pensi? È un sogno che tratta della tribolazione o l'inizio della tribolazione? Ti chiedeva Desiree.
E questo qui è, non lo so, può essere l'inizio, nel mezzo, è che cioè preferiscono mettere una,
Una data.
essere dogmatico,
Yeah.
perché questo è, il tutto è un sogno di avvertimento di quello che avverrà. Cioè, in certi posti del mondo è già avvenuto, guarda in Iraq, in Siria, Afghanistan, Indonesia, i cristiani sono perseguitati dappertutto. E noi che aspettiamo di vedere il marchio della bestia alla Rai 1, Rai 2, Canale 5 per dire ok, allora forse è meglio che smetto di bere cappuccini e mangiare spaghetti. Niente di male, cappuccino e spaghetti, li mangio e li bevo anch'io. Voglio dire, attenzione alle comodità, che è stata la trappola di Lot, è andato a Sodoma per le comodità. Là era tutto sotto mano, lui aveva un sacco di soldi, le ricchezze che grazie alle benedizioni di Abramo lui aveva ricevuto e si è sperperato tutto come figlio prodigo, un prodigo che non è mai ritornato. Angeli sono dovuti andare, grazie alle preghiere di Abramo, a prenderlo per la mano e trascinarlo via. E gli mise una condizione, ti portiamo via, ma una condizione. Se vi voltate a guardare, non vi voltate a guardare. Neanche l'hanno ripetuto due volte, sa, questa è una cosa seria, no? E la moglie dice, sarà un'altra predica dalla domenica mattina. Io mi giro a guardare, disse la moglie. È ancora là che guarda, sai? Ha perlomeno il suo corpo. È ancora lì che guarda. Quindi, va bene? Attenzione alle comodità. Comodità e io, ci sono tante cose che io non voglio fare, preferisco, sai, io ho la mia età, capito? Ormai vado per 72 anni, cioè, sai, a questa età è facile impigrirsi, e invece no, qui ti svegli la mattina se non ti metti a correre, va bene anche fisicamente, d'accordo? Io ogni mattina mi sveglio e cosa faccio la mattina quando mi sveglio?
E vai fuori and you do some exercises.
E mi metto a correre intorno alla casa, ed è per svegliarmi, mia cane gli piace, no, però se io non corro, e muoio, divento un poltrone, ingrasso, eccetera, va bene? Così faccio delle corse, tutte le mattine, alla sera anche, va bene? E bisogna correre anche nello spirito. Che mio padre diceva, lui contadino, saggio, diceva, quando finiamo di lavorare, che diventiamo vecchi e smettiamo di lavorare, moriamo. E lui non voleva smettere di lavorare, ha lavorato finché è morto. Contadino, vissuto lungo. Quindi ragazzi, cerchiamo di prepararsi e nella carne e nel fisico e esercitandoci esercizi fisici e nello spirito. Quando guidi la macchina dicono non guidare più di 2 ore senza fermarti a un bel autogrill, se c'è in Italia li avete, fate un po' di esercizi, camminate, respirate, ecco che l'ossigeno aumenta nel cervello e la zucca si sveglia. E sì, così anche farlo nello spirito, va bene? Cercare di fare una passeggiata sotto gli alberi, e pensare a Gesù, parlare a Gesù, conversare con Gesù, comunione con il Signore, va bene? Il contrario è quello che dice il Papa dice no, relazione con Gesù, e no, no, non è cristiana, ma che figlio di falso profeta questo qua. Esattamente il contrario. Invece io vi dico, va bene, fratellino Giuseppe vi dice, non potete farcela senza relazione personale con Gesù, non potete dipendere dalla relazione con Dio attraverso un papa o un fratello Giuseppe o una sorella Giuseppina, va bene? Dovete averla personale, chi lo sa fino a quando potrei essere in contatto con voi, chi lo sa fin quando potrò raggiungere simultaneamente tutti i fratelli in tutto il mondo, chi lo sa? Questa io la chiamo una grande benedizione. Lodiamo il Signore e rendiamo il massimo di questa comunicazione che abbiamo con tutti i fratelli nel mondo. Noi chiediamo, voi che ricevete, d'accordo? Amen.
Infatti in questo sogno si diceva proprio del fatto che non riuscivamo più a trasmettere noi la radio, e Desiree diceva che erano tutti riuniti in una stanza e stavano cercando di seguire la diretta, però purtroppo non potevano ricevere la trasmissione ed erano preoccupati.
Matteo 24. Le profezie sono davanti ai nostri occhi, fratelli. E poi dare il 18, per cortesia.
Matteo 24, 18.
Vai fino al 20.
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte ed a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato.
Grazie Signore. Naturalmente parlo della tribolazione, ma le difficoltà di viaggiare, organizzarci nelle finanze e tutto, diventerà sempre più difficile. Va bene, attenzione che non dormiamo di estate perché poi viene l'inverno. Va bene, non parlo solo di condizioni meteorologiche, parlo di adesso che è estate nello spirito, cioè cos'è estate nello spirito? Come ha detto Geremia, l'estate è finita e noi non siamo stati salvati. Cos'è l'estate finita di Geremia, che diceva così, il profeta Geremia? E che quando c'era tempo di pentirsi, andare da Gesù, Gerusalemme, tornare ad essere la sposa di Dio, va bene? Erano lì a godersela al sole, a fare le grigliate nelle aie di estate. Invece bisognava pentirsi. Adesso, con tutti i problemi che avete, fratelli, è estate. Tutte le lamentazioni, non di Geremia, le lamentazioni dell'Italia, dell'Occidente, le lamentazioni dell'Europa, le lamentazioni che Salvini è fuori, è estate. È ancora relativamente facile, va bene, scappare dalla Germania di Hitler, tutto virgolette. È ancora facile andare a Hamburgo a prendere la nave e uscire dalla Germania, cioè uscire dall'Europa in questo caso. È ancora facile. Viene l'inverno che sarà molto più difficile. Molto difficile quando i treni carichi di ebrei andavano campi di concentramento, non era facile prendere la nave in quei tempi, difficilissimo. Quindi quando le emergenze esploderanno, fratelli, non sarà facile prendere queste decisioni, va bene? Cioè la sorella dice, lei era triste, non sa, perché sapeva che la sua famiglia sarebbe rimasta lì, e non sai cosa fai, cosa fare? E dovete decidere adesso. Qual è la vostra famiglia nello spirito? Quelli che seguono Gesù. Chi segue Gesù qua? La parola è lo spartiacque. Va bene? Esploderanno le emergenze e non sarà facile prendere decisioni. Quando scoppiano le emergenze o le guerre mondiali, E allora tutto diventerà immediatamente più difficile, compreso lo spostarsi.
Amen. Amen. Dobbiamo prepararci adesso.
Amen, amen. Grazie, Signore. Amen. La comunicazione. Comunicazione, cioè potere, come dicevo prima, comunicare con voi attraverso la radio che Gesù ci ha regalato alla nostra Chiesa, è un miracolo, come dicevo prima, comunicare simultaneamente con tutti voi ogni settimana, ragazzi, è un lusso. Non sappiamo per quanto avremo questa possibilità, più ci addentriamo nel tempo della fine.
Sì, infatti pensavamo, dopo aver sentito il sogno di Desiree, pensavamo di dirvi di nuovo, quelli di voi, fratelli cari, che volete stare in contatto con noi.
Chi desidera?
Sì, chi desidera.
Me sono obbligata.
Che volete rimanere in contatto con noi anche dopo che la Radio Blast sparisce dall'internet.
Ecco.
Perché verrà il tempo. Inviateci i vostri indirizzi postali dove possiamo inviarvi lettere, perché quello funzionerà di più che l'internet. E potremo comunicare, rimanere in contatto.
Certamente.
Più lento, però sempre in contatto.
Certamente, certamente. Bloccare l'internet in tutta Cuba, tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutto Sud America, cioè è solamente un click, come se l'autostrada, in autostrada, al centro computerizzazione delle autostrade italiane, un dito fa un click e in tutte le autostrade appare buon viaggio, allacciate le cinture, accendete le luci, in tutta Italia, va bene, o tutta la Lombardia, tutta l'Emilia Romagna, tutta Italia. Allo stesso modo un click e bloccano l'internet in Sud America, in Europa. Deve solo salire al potere un grande politico che con l'intenzione di fare questo, sempre per il bene dell'umanità naturalmente. E la nostra trasmissione è finita. Va bene, quindi per questo dice chi vuole continuare, cari fratelli. Io mi ricordo quando ero in giro nei campi di missione, ero in India, alla sera ero lì, quando arrivo a casa, quella macchina da scrivere, quella Olivetti meccanica, clic, 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 una piccola macchinetta, e ci mettevo settimane a fare notiziari, a mettere qualche foto, andare al negozio delle fotocopiatrici, fotocopiare diverse foto, poi andare a casa, tagliarle con le forbici, incollarle, mi ricordo con un centimetro a misurare quanto è grande, insomma c'è una settimana a fare un piccolo notiziario di quello che Gesù faceva in India o dove ero. Ebbene, torneremo a quei tempi, sto parlando delle foto eccetera. Infatti in questi giorni stiamo comprando una macchina da scrivere a mano, meccanica. Abbiamo localizzato uno, non ancora.
Sì, quasi, siamo quasi lì.
Cosa ha fatto Dora, Angela? Sono andati, notaio, ha detto che loro usano quelle macchine,
sì,
così.
Ancora li usano,
notaio,
sì.
Le usano e ha detto qual è la macchina che suggerisce. E loro gli hanno detto una macchina, deve essere così, così. E stanno cercando la sorella una macchina meccanica per... Ci stiamo preparando ai tempi difficili, quando non sarà così comodo, clic, 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 e mandiamo l'email, no, caro, mandiamo una canzone, mandiamo una foto, no. Manderemo una lettera e vi arriverà dopo un mese,
sì.
Va bene? Un mese, come dici?
O tre.
Anche tre mesi, dice sì. Do, anche tre mesi, però, insomma, torneremo a quei tempi, e con altri fratelli che non abbiamo l'indirizzo, i ponti saranno tagliati.
Sì, alcuni indirizzi li abbiamo, però quelli di voi che desiderate e ancora non avete inviato l'indirizzo, potete farlo.
Se vi fa piacere.
Se vi fa piacere.
Va bene. E i fratelli che amano il messaggio che Gesù ci ha dato, non è mio, è di Gesù, lo dovete scaricare da internet, da tutte le parti, mettete su hard drive, italiano disco duro, e se non siete capaci, date la mance a qualcuno in un negozio che è capace a fare click click e ve lo fa lui, capisci? Questo mondo, dai una mancia, si aprono le porte. Va bene, quindi stanno arrivando tempi duri, quindi per potersi tenere in contatto, quindi assicuratevi, fratelli, di essere fedeli, che arrivano a memorizzare, meditare, seguire le scritture, cercare le pecorelle, ubbidire alla parola di Gesù, i messaggi scritturali che Dio ci dà. Viviamo adesso in un tempo che comunicare è la cosa più facile e istantanea, ma arriva il tempo che nel mondo anticristo che viene, che non è che si potrà usufruire del collegamento internet, wifi, telefonini, computers. Adesso vai a bere un caffè al centro commerciale, clicchi e c'è il wifi.
Sì.
C'è internet gratis. Mm-hmm. Sì, ma non sarà così, ci vorrà il marchio della bestia. E anche prima del marchio viene l'anticristo, fratelli. Quindi noi ci siamo preparati, è possibile. Noi non è che vi diciamo uscite dall'Europa, no, non vi diciamo quello. Va bene? Noi vi diciamo siamo usciti noi, va bene? Abbiamo cercato di dare l'esempio. Non vi diciamo l'Europa bisogna uscire. Vi diciamo che siamo usciti, abbiamo dato l'esempio, uscite dall'Occidente. Europa, America, Australia, Sudafrica, sono posti terribili, bisogna uscire questi posti perché voi dite, la vita è più comoda, sì è più comoda, ma stanno arrivando delle cose, che questi attacchi terroristici qua e là, i giornali che arrivano un islamico, taglia la gola a uno perché Allah gliel'ha detto, questo sarà dappertutto. Va bene, preparatevi adesso che è facile, va bene, non state aspettando di vendere il mutuo, andate via, prendete mezzo mutuo, lo regalate, l'altro raccogliete raccoglibile, andatevene in Egitto come Giuseppe, Maria e Gesù. Quindi adesso non è chiaro come potremo comunicare e sono sicuro che 144.000 che vengano avranno tutti i messaggi necessari per tutti noi. Adesso che 144.000 non sono ancora arrivati e noi cerchiamo di prendere le rivelazioni da Dio o profezie dirette o interpretando la parola, il che lo Spirito Santo già ci sta aiutando moltissimo.
Sì.
Tanto stiamo ricevendo dalla parola scritta tramite l'illuminazione dello Spirito Santo.
Amen.
Tutto questo dietro capire che succede nel mondo al di là della cortina fumogena delle bugie politiche, le programmazioni mentali della televisione, va bene? Non è tanto il telecomando che programma le TV, ma sono le TV che programmano i cervelli, programmano le menti,
è vero, sì.
Programmano la gente. Voi non programmate la televisione col telecomando, la televisione programma voi. Quindi seguire la televisione con parsimonia, attenzione, non dite preferisco il politico di qui e non il politico di là. Dice guarda come parla bene, c'è uno che ho visto alcuni video, Diego Fusaro si chiama, e dice che parla super, un genio della politica, gramsciano, comunista, marxista, tutto. E quindi io pregavo, caspita come intelligente questo ragazzo, guarda come se li infagotta tutti questo qua, tutti li infagotta. E sono rimasto a pensare, ma guarda lì uno che non conosce la Bibbia ci crede a quello che dice lui, perché tutte le cose che dice, il 99%, sono cose logiche, però è un marxista. Cosa vuol dire marxista? Vuol dire che è un ateo, anche se lui ho notato che ha detto anche qualcosa a favore del cristianesimo. Ma sai, anche Putin parla a favore del cristianesimo. La Costituzione russa sotto Stalin era a favore del cristianesimo, libertà assoluta, nelle chiacchiere e nelle teorie. Va bene? Nessuno batte il marxismo, va bene, nelle teorie, non lo supera nessuno. Il marxismo è una genialità, e Marx era un genio, va bene? Genialità che veniva dal mondo dello spirito, va bene? Pochi, io direi nessuno ha eguagliato Marx come genio teorico, nessuno, è una cosa, infatti dai tempi di Marx, XIX secolo, 1800 e rotti quando è arrivato lui, dai tempi di Marx non è, va bene che è cominciato con la rivoluzione francese, va bene, 1789 rivoluzione francese, segnatevi la data, 1789, tutto è cominciato lì. Odio contro la Chiesa, odio contro il cristianesimo, odio contro la Casa Reale, odio contro i cristiani, odio contro i preti, odio contro Dio. Tutto scalini. Quindi prima la Casa Reale. E da lì, 1789, va bene, in poi il diavolo è stato in costante ascesa. Da quel ceppo lì, la rivoluzione francese, è lì che ha preso l'ispirazione, poi nel 1800 Marx prenderà spunto dalla rivoluzione francese e l'ha perfezionata, va bene? Perché la rivoluzione francese ha fatto il suo tempo con Robespierre, poi un Napoleone, però Marx l'ha perfezionata, cioè una sapienza, una genialità satanica incredibile, va bene? E funziona ancora oggi. A livello teorico non lo batte nessuno. È da lì che, dalla rivoluzione francese prima e da Karl Marx dopo, e poi dall'illuminismo che è stato un deviamento del rinascimento spirituale. Il rinascimento non è nato da Voltaire e compagnia bella, o meglio dire compagnia atea, o meglio dire compagnia brutta. Cioè il rinascimento è nato da Martin Lutero, è nato dai padri protestanti, è nato dalla rivoluzione cristiana che ha riformato e la riforma protestante e la riforma cattolica, indirettamente ha riformato anche la Chiesa cattolica. Quello è vero il rinascimento. Arrivano gli atei, chiamati illuminismo, che poi è oscurantismo, capito? E hanno dirottato il rinascimento cristiano, complice i cristiani che dormivano, l'hanno dirottato nel secolarismo, appunto Voltaire, Robespierre, quella gente lì. Va bene? E poi arriva Marx, il grande illuminista. E tutto praticamente Marx e questo Papa si possono dare la mano a braccetto, aiutare i poveri qua, i poveri là, i lavoratori devono compartecipare alla leadership delle fabbriche, devono compartecipare agli interessi, devono compartecipare ai profitti, ai soldi. La peppa, questo è Vangelo, ragazzi, ci crede anche il Papa. Non ha sbagliato niente su quello, tranne che era ateo. Va bene? No, lui credeva in Dio, era satanista, però diciamo i comunisti di solito sono atei. Cioè, gloria all'ateismo, gloria al satanismo, gloria all'illuminismo umano senza Cristo. E poi da Marx sono arrivati il comunismo di Lenin, il fascismo di Mussolini, il nazismo di Hitler e il comunismo di Stalin, che ho dimenticato qualcuno. Cioè tutti i poteri totalitari, nazisti, fascisti, comunisti, socialisti, eccetera, tutti da Marx vengono. E Marx ha avuto successo perché? Perché ha copiato dalla Bibbia, aiutare i poveri. È lì che casca l'asino, c'è cascato anche il Papa, ci crede lui, che bisogna aiutare i poveri. Ma digli a questo Papa che se i poveri li aiuti senza Cristo, sei un Marx, Marx fotocopia, sei una fotocopia di Hegel, di Marx, di Lenin, di Stalin, di Pol Pot, Che Guevara, tutta gente che è predicata, guarda, tanto di cappello, come predicava bene, un piccolo dettaglio. Loro li uccidevano a quelli dai quali prendevano i soldi, le ricchezze. Invece la Bibbia dice, Atti capitolo 2 e capitolo 4, volontariamente condividevano le ricchezze, volontariamente mettevano il denaro ai piedi degli apostoli, volontariamente si vendevano le case e chi non voleva vendere si arrangiava. Invece Marx dice, volontariamente bene, se invece non si offrono volontari li uccidiamo, problema risolto. Quindi rivoluzione, quindi massacri, quindi Robespierre, quindi veramente il disastro mondiale, io lo metterei alle persecuzioni francesi contro gli ugonotti, contro i protestanti, che li massacrarono. Lì prese spunto Robespierre, dalle persecuzioni contro i cattolici. Capito? E lì poi divenne persecuzione di Robespierre contro tutti, poi Robespierre ammietuto quello che ha seminato, che fine ha fatto? Ghigliottinato dai suoi stessi compagni, Robespierre. Perché lui si è messo a ghigliottinare tutti i suoi amici poi, chiunque era uno Stalin faceva così. Va bene, quindi il disastro è cominciato che la Chiesa Cattolica Francese ha massacrato, genocidio lo chiamerei, contro i protestanti. E adesso la Chiesa Cattolica e meno di uno straccio sporco di quello che era, a parte qualche cattolico sincero, e perché loro hanno perseguitato i fratelli protestanti. Va bene. E quindi oggi arriviamo a, cosa dicevo, Diego Fusaro? Ecco, io sì. Stavo guardando questo ragazzo, un giovane, avrà, non so, solo la ventina sarà, suppongo, 20, 30 anni, avrà. Giovanissimo. Quello, Diego Fusaro, io l'ho visto, e il Signore, stavo pregando, Gesù, ma caspita che è unto questo qui. E il Signore mi ha detto, sì, è la nuova faccia del nuovo socialismo, è la nuova faccia del comunismo. E predica quello che l'anticristo metterà in pratica. Quindi l'alfiere dell'anticristo è appunto questo tipo di messaggio: un nuovo comunismo più umano, più democratico, più pragmatico, più gentile, non dice parolacce, è una persona educatissima, pulita come parla, non è violento, tranquillo. Cioè questo qui se li infagotta tutti, c'ha tutti i numeri buoni, tranne che è un marxista, Gramsci, di Gramsci, è un comunista, quindi vuol dire ateo, violenza, oppressione, egemonia, persecuzioni, campi di rieducazione dove quei lavori forzati ti aiutano, incoraggiano a cambiare opinione e stai lì 40 anni finché o muori o cambi opinione, campo di rieducazione, la Cina ne è piena, è questo che gli Hong Kongiani non ne vogliono sapere di voi, ci volete venire qua per rieducarci a spaccare pietre la mattina e la sera finché ci avete rieducati, dice no grazie, e sono in strada a cantare le canzoni americane, che è l'altro, un altro tipo di cesso. Va bene, allora quindi ho dato, a me mi piace molto spiegare la politica ai bambini, che c'è John 9 anni qua, e poi c'è una bambina, Jasmine, 12 anni e così via, e mi piace spiegare in un modo che loro capiscono. Sì, sì, quindi sì. Fratelli che ci ascoltano, che queste cose le sapete già adulti, abbiate pazienza con fratello Giuseppe, a lui gli piace parlare ai bambini, va bene? Quindi, perché se riesce a spiegare a un bambino, hanno capito tutti. Questo è quello che succede. Le università sono tutte comuniste, o almeno socialiste, o almeno marxiste. Va bene? Perché? Perché è un'ideologia. L'ideologia più potente mai esistita dai tempi di Marx è il marxismo. Nessuna ideologia, anche dice, no, il fascismo, no, il fascismo è marxismo. No, il nazismo è marxismo. Perché Hitler era un socialista, Mussolini era un socialista, lui era il direttore dell'Avanti, il giornale socialista. E siccome i socialisti non erano abbastanza dittatoriali, ha fondato un partito socialista dittatoriale che ha fatto la marcia su Roma. Insomma, tutti i governi anticristo sono stati, che ha di una certa importanza, sono stati tutti marxisti. L'ultimo baluardo è l'America, ma anche l'America, se tu, io seguo le notizie americane tutti i giorni, è l'America, il Partito Democratico a sinistra, Repubblicano a destra, il Partito Democratico è un partito socialista. Se seguite il dibattito dei candidati democratici attualmente in America, fanno a gara chi è più marxista. Tanto che l'America è scioccata. Che succede? E vai nelle università americane. Sono tutti marxisti, 9 su 10.
Anche in quelle italiane abbiamo ricevuto messaggi da sorelle che sono studentesse all'università e hanno detto che stanno spingendo tanto, tanto le sinistre. Quindi anche in Italia succede.
Capito? È l'adorazione dello Stato. Cos'è Bibbiano? L'adorazione delle istituzioni. L'assistente sociale è il nuovo sacerdote. Cioè qui in Piazza di Carta, timbrato da uno psicologo, ti portano via i bambini e ti attacchi veramente al tramvai. E questi bambini sono spariti, quasi tutti spariti. In adozione agli omosessuali, alle lesbiche, ai trans e a qualunque poi avvertito in mezzo alla strada. E poi si è scoperto che lo facevano solo per soldi. Ho capito perché il Signore deve avere l'inferno che brucia per l'eternità. Ci sarà gente che lo merita quell'inferno. Non solo traumatizzare i bambini, ma sono ancora più traumatizzati i genitori. Questi qui magari gli ha dato una sculacciata a un bambino, magari neanche gliela ha data magari. Aspetta che ti mette il Signore che riceve le sculacciate all'inferno, le sculacciate di Dio. Vediamo un po' se sarà ancora contro le sculacciate. Quanti criminali non sarebbero in prigione se avessero ricevuto una santa sculacciata? Quando nella Bibbia dice uno, quando un figlio alza la voce, maledice il padre, sia lapidato. Perché così cominciò Satana.
Sì, grazie Signore. Allora, torniamo al messaggio di Desiree, al sogno che ha fatto sulla persecuzione del tempo della fine.
Sì, andiamo a Desiree, che poveraccio non c'entra niente con questi problemi
Ma sì
politici.
Che c'entra, perché ha fatto una lista delle persecuzioni passate, anche da parte dei marxisti, e quella persecuzione che verrà durante l'anticristo sarà anche peggio, dice la Bibbia. Quindi sì, non è una cosa insolita la persecuzione, ci sarà.
Grazie Signore.
Ma dicevi che nella tribolazione ci saranno i 144.000 che ci daranno messaggi, ci guideranno, quindi questo è un incoraggiamento.
Sì, ma comunque i 144.000 sono già qua, lo spirito dei 144.000 è già qui. I 144.000 sono qui tra di noi, ancora non sappiamo chi sono.
No.
Alcuni di noi saranno unti, può essere tu, Gloria, può essere la sorella Desiree, può essere il fratello Pietro. Chiunque può essere un 144.000, ma non si tratta di ricevere glorie, no. Allori e pacche sulle spalle, ma persecuzioni, difficoltà, tormenti, torture e spesso, se non molto spesso, martiri. Mm. Perché questi 144.000 saranno dei piccoli?
Gesù.
Quindi cercate di non ascoltate i pelandroni del Vangelo Prosperità, che Dio ci vuole ricchi e felici come Lotta, Sodoma, mangiare e bere e arricchirsi. Guarda bene che è successo Genesi capitolo 19 a Sodoma, va bene? No, Dio ci vuole ricchi e felici e goderci la vita esattamente come ha fatto Gesù. Come si è goduto la vita di Gesù? Perseguitato, malignato, sputato in faccia, maltrattato 3 anni e mezzo, chiamato diavolo perché guariva la gente. Questo è il destino dei 144.000. E ditegli a questi pelandroni del Vangelo di Prosperità, della supergrazia, che Dio perdona tutto, Dio ama tutto, magari anche il diavolo, andiamo avanti a fare i fatti sporchi nostri, i nostri fattacci sporchi. No, caro, per te ci sarà il bastone di Dio. Svegliati, predicatore della supergrazia dei miei stivali. Va bene, Galati 5,4 cosa dice?
Siete caduti dalla grazia.
Siete caduti dalla grazia. La grazia, digli a questi pelandroni predicatori, povere pecorelle che l'ascoltano, digli a questi pelandroni, la grazia si può cadere. Ma la grazia non è la salvezza che pagata col sangue, no caro. La grazia te la guadagni con le opere in Cristo. E voi, Galati insensati, stolti, siete caduti dalla grazia. Va bene? Galati 5,4. Anche cos'è? 1 Corinzi 6. Non ricevete la grazia di Dio in vano. Ma lo dice 1 Corinzi, cos'è? 6,2? Se non erro. E primo o secondo Corinzi, guarda, sarò nel zuppa pan bagnato.
Secondo Corinzi 6,1.
6,1.
Come collaboratori di Dio, noi vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano.
Quindi la grazia, questa la contrabbandano come la salvezza. È garantita? Non è garantita. Non è garantita. Se ti chiami Caino, se ti chiami Giuda, se ti chiami Fariseo, se ti chiami Diotrefe, cos'è Primo Giovanni 2? Primo Giovanni 2, credo, no? Primo Giovanni 2,10. Se ti chiami Diotrefe, sei un pastore così come Diotrefe, sei caduto dalla grazia. Allora svegliarsi, per cortesia. La cosa che si segue qui sono i comandamenti, va bene? La grazia la dà chi la merita, è un dono se non cadi. Quindi guarda, io diverse volte nella mia vita ho dovuto abbandonare tutto e partire. Perché sono partito? Perché il nemico ci combatteva, perché era proibito predicare il Vangelo, perché le finanze non erano sufficienti. Va bene, quante volte ho dovuto partire? Il punto è mai prendere per scontato che domani tutto sarà per bene, tutto a posto. Domani non sarà tutto ok, servirà Gesù, serviranno i miracoli, non puoi addormentarti. Guarda i cristiani perseguitati, massacrati dappertutto nel mondo, è quello che ci aspetta a tutti. e andate a cercare un posto di rifugio. Poi se Dio ti chiama, essere un 144.000, ti chiama a andare a morire sul campo di battaglia, partirai lodando il Signore, ma nel frattempo ti prepari, protegge i tuoi figli, la tua moglie, le tue pecorelle, e ovunque vai metti radici per Cristo. Trovati un lavoro che ti lasci il tempo libero di evangelizzare, non essere lì ipnotizzato dai soldi e dal materialismo. Ti serve una macchina più grande e la casa più grande, ti serve una macchina stile asinello di Gesù che usava, una casa stile stalla di Betlemme, però che ti dà tempo di servire il Signore. Io mi sono sempre studiato di fare questo. Voi vi ricordate, sorelle, potevamo trovare una casa più grande, più costosa. Sì, abbiamo detto, se impieghiamo pochi soldi in quella casa, sì, bastano, ma bisogna andare in giro, andare a evangelizzare con due cappelli per l'offerta. Mm-hmm. Invece no,
sì, non vale la pena.
Prendiamo una casa, un appartamentino all'ottavo piano, abbiamo affittato, ti ricordi?
Sì.
Eravamo a Cluj, all'ottavo piano. Con l'ascensore che ogni tanto si sfasciava, perché la casa era quelle case comuniste, e avanti, su e giù, otto piani. Oh, ragazzi, ottimo per i muscoli, ottimissimo. Alleluia.
Sì, grazie Gesù. Allora, in questo sogno Desiree diceva che all'inizio non voleva andare via perché sapeva che la famiglia rimane indietro. Poi più tardi la famiglia ha capito che dovevano tutti fuggire, ma era più difficile, infatti molto difficile, perché c'erano queste guardie e non era facile fuggire dal loro controllo.
Ma guarda, io dico, esploderanno le emergenze, e quando esploderanno, cioè, non sarà facile prendersi cura di tutte queste piccole cose. Prendetevi cura adesso. Abbiamo letto quella scrittura, chi è nel campo non torna a prendere la veste prima.
Sì, sì.
Quindi se sei nel campo non puoi prendere la veste, andare a casa, prendere la mia veste, il mio giaccone d'inverno, i miei vestiti leggeri d'estate, la moglie, i figli, il passaporto, i soldi sotto il materasso. No, caro. Gesù dice, non puoi neanche prendere la veste. Cosa sta dicendo qui? E qui siamo un po' di interpretazione. Significa che preparati quando è estate, non quando è inverno. Non vai a mettere la benzina in macchina, non so, quando i benzinai sono chiusi. No, ma in autostrada sono sempre aperti. No, caro, saranno chiusi. Perché? Perché ci saranno guerre, ci saranno emergenze, saranno a secco. Un'emergenza, fanno la fila, da alcune ore, la benzina è finita. Cosa fai? Molli la macchina e vai a piedi. Dove? E devo arrivare a tale posto, 5 chilometri, forse 10, forse 50, forse 100. Tempo di guerra, mio padre ha fatto quasi più di 1000 chilometri, ha fatto a piedi, più di 1000. E due o tre volte attraverso le linee nemiche, ha passato le linee nemiche che gli sparavano, si è riposato, è andato avanti qualche giorno, il fronte è retrocesso ed ecco che è tornato di nuovo in potere tedesco, e passare un altro fronte di nuovo. Mi padre mi racconta tutti i colori, me la raccontava, viaggiare in treno senza biglietto, azzuffarsi con i controllori di treno fascisti che lo volevano dare ai nazisti perché non aveva il biglietto, e ha dovuto fare a pugni, ha dovuto stenderlo questo controllore, va bene, sul treno, e si è buttato fuori dal treno, perché questo fascista controllo dei treni ha detto, tu non c'è biglietto, ti porto alla prossima stazione, ti consegno alle autorità naziste, fascista naziste. E allora non voleva farci andare, hanno finito a pugni e lo ha steso, va bene, ed è scappato dal treno. Un'altra volta l'hanno preso, l'hanno messo in prigione, va bene, gli americani ha bombardato, sfasciato la prigione, il suo amico morto, prigione, lui è scappato col corpo dell'amico in spalle, che dopo un po' si è reso conto era cadavere. Arrivano giorni terribili. Beato chi ascolta la parola del Signore, no, beato chi la cerca la parola, va bene? Anche la parola che ascolta attraverso di me, va bene? Se pensate viene dal Signore, andate da Gesù, vi mettete in ginocchio e dice, Gesù, quel mezzo pazzo fratello Giuseppe, ma sta dicendo cose vere o cosa? E Gesù ti parlerà. Però se ti dice che le scritture, non quello che dico io, le scritture che ti do io, sono del Signore, ubbidisci alla scrittura. Preparati, Va bene, non calcolare di viaggiare in treno senza biglietto. Non è facile. Infatti dice, leggi guarda, Matteo 24, 19 e 20, guarda. Abbiamo letto prima, no? Rileggio, sì. Che è interessante. Gesù avverte.
Matteo 24, 18 e 20. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Matteo 24, 18 a 20.
Quindi attenzione che non scappate d'inverno. Cosa vuol dire? Vuol dire un sacco di cose. Perché se devi avere le scarpe, se sei in una zona dove c'è l'inverno, neve, se sei a scarponi da neve, se no ti si congelano i piedi e poi devono tagliarteli. 100.000 gavette di ghiaccio in Russia, di 100.000 soldati che Mussolini ha mandato, mi pare che 10-20.000 sono tornati, 80.000 sono morti congelati. Grazie Mussolini, possiamo contare su di te. Grazie fascismo, molto gentile, grazie. Sono andato là a aiutare Hitler. L'esercito italiano aveva le scarpe di cartone. Quindi, fratelli, io sono una persona estremista, esagerato, fanatico, ma spero che sia per la direzione giusta. Capito? Se una mamma è fanatica per amare i figli, non sta sbagliando troppo.
Sì, amen.
Se un marito è fanatico per amare la moglie, credo che si dovrà calmare, però perlomeno direzione giusta. Se un figlio è estremamente rispettoso ai genitori, va bene, con calma figliolo, ma la direzione è giusta. Quindi so di essere, e tutti me lo dicono, sono un esagerato, un estremista, un fanatico, lo so, me l'hanno sempre detto, sempre, va bene, e questo è, sono così, sono un fanatico, sono un estremista, sono radicale, eccetera. Però mi auguro di esserlo per la direzione giusta, per la battaglia giusta, dietro la barricata giusta, all'attacco della barricata sbagliata. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie Gesù, amen.
Oh, allora,
nel nome di Gesù.
Desiree diceva che era difficile sfuggire, no, al controllo, no?
Sì, si diceva le guardie erano presenti. E alla fine le guardie hanno persino ucciso un fratello.
Ma guarda, le guardie nel tuo sogno rappresentano non solo gli agenti dell'anticristo, ma anche l'attuale burocrazia del sistema ragnatela di questo mondo di oggi. È una ragnatela di legalismo, di burocrazia, di regole, una ragnatela che ti invischia, non riesci più a spostarti. Siete in un posto che vi prendono 40-50% di tasse e siete sempre in bolletta sparata. Va bene, io qui sono meravigliato che qui le tasse sono queste 19% di tasse.
Sì.
Tu apri un ristorante, 19% sulle cose che vendi, sui pranzi che vendi, sull'incasso. Mm-hmm. Non c'è un fisso tot e se non ce li hai buttati in un pozzo. No, qui mi pare che un ristorantino qui paga 100-150 euro di tasse, $150 circa, un ristorantino, di tasse all'anno, fisso. C'è un alberghino, un agriturismo, 150-200, non credo, credo che meno di $200 all'anno. Insomma, ho chiesto in un ristorante, così mi hanno detto. Va bene, cioè le tasse 19% sul conto.
Sulla vendita. Quando,
sulla ricevuta, sì, sulla ricevuta che fai. Molti ristoranti qui non ce la fanno neanche la ricevuta, comunque sono affari loro. Va bene, comunque vi dico come sono le leggi. Va bene, qui puoi prendere fiato. Se alla fine dell'anno non hai servito neanche un cliente, non hai bisogno di vendere il ristorante per pagare che il primo ministro Conte. Mm-hmm. Ok? Non c'è bisogno, perché se paghi 100-200 euro e sei a posto. Non è niente. In Italia fai pieno di benzina con 100 euro. Quanto costa in Italia la benzina? Costa, mi pare, 2 euro e rotti, se c'è un serbatoio di 70 litri servono 140-150 euro. Non so quanta è la benzina, ma so che gli italiani, il governo non scherza là con la benzina. Va bene. Allora, quindi le guardie rappresentano questa, l'attuale burocrazia. Siete incastrati in una ragnatela che non riuscite a svischiarvi. E allora, prendete la spada alla parola, tagliate la ragnatela e scappate. Il mondo diventa sempre più burocratico, più complicato. Spesso impedisce persino di spostare i vostri soldi da una banca all'altra. Riciclaggio. Voi tu vendi droga, ma quale droga? Malapena riesco a comprare una bottiglia di vino? Che droga? Questo qui se mi risparmi. Ah, no, no, ci sono leggi internazionali. Cioè, praticamente i clienti delle banche sono diventati degli umili adoratori che entrano nel tempio religioso bancario, c'è un sacerdote. Capo, un papa che si chiama direttore di banca, ci sono i piccoli chierichetti, gli inservienti, e non ce l'ho con loro, però questo è il sistema. Va bene? Quindi, fratelli, quelli di voi che avete pregato, che sapete qual è la volontà di Dio, avete scoperto la volontà, e questo è importante, non è sufficiente ascoltare il messaggio alla radio, dovete mettervi in ginocchio e scoprire la volontà di Dio nella vostra vita. Va bene? E la vostra volontà di Dio non è fratello Giuseppe, è Gesù, è fratello Gesù. Io sono solo un emissario, un messaggero e basta. Va bene? Scoprite la volontà di Dio nella vostra vita. Se poi c'è a che fare con le scritture che io vi do, ubbidire alle scritture. Va bene? E allora, scoprendo la volontà di Dio, dovete compierla e farla la volontà di Dio con la massima urgenza, senza posticipare. Non fidatevi dei politici. Vi ricordavate quando vi dicevo Salvini non salverà niente perché poveraccio non può, il Salvatore si chiama Cristo, non è un Salvini, è un
Sì,
Salvatore, non Salvini. Ok, adesso ci credete bene. Quindi andate a votare ma non cambierà niente, perché ma Gesù non ha potuto cambiare il mondo come avrebbe voluto, tranne i nostri cuori. Come Gesù che faccia un politico? Le chiese aspettano che il politico faccia una legge, tutti i cristiani, ma stravolti e stralunati non sarà così. Oh. Poi ci sono fratelli che aspettano anche date particolari per sposarsi. Io dico, più che sposarvi, dovete spostarvi, va bene? Non sposare, spostare, va bene? Parlavo con un fratello l'altro giorno via Skype, va bene, e diceva, sai, qui dobbiamo sposarsi, c'è qualcuno da sposarsi, mia famiglia, e quando ci saranno i soldi? Cioè,
Sì.
sai come si usa in Italia? Sei mai stato un matrimonio in Italia? Caro mio, fai conto che, sai, quando un matrimonio in Italia, classico, va bene, classico, devi andare al ristorante di grido, perché di grido? Che quando ti portano il conto,
Gridi?
capito? Il ristorante è di grido,
Comincia a
capito?
gridare.
E allora arriva, vai a riservare, dicono: scusi, lei deve sposarsi. Oh, subito vedi, si abbassano. Se guardi gli occhi, diventano 2 dollari. Segno dei dollari sugli occhi, euro in Italia.
Euro, sì.
E dice: bene, benissimo. Quanti siete? Saremo un centinaio. Quello già comincia con centinaia, 10-20 mila euro. E quello non ce li ha, e dice: vabbè, mi indebito, mi vendo. Capisci? Quello ti fa il conto, e poi fa il conto, quello deve sapere che salasso, deve sapere quanto sangue deve andare a vendere per pagare il conto al ristorante. Mica tutti tirano a fare un assegno 20 mila euro. C'è gente che, caro mio, non ce li ha. Però se, non, sai, se tu fai una cena al ristorante che costa meno di 10 mila euro, sei uno straccio, tu sei un barbone che abita sotto alla stazione, ponte della stazione Lambrate di Milano, lì, che barbone sei tu? Che non, ma neanche 10 mila euro, cioè, ma. E allora arrivano lì a mangiare, sai, tipo Versailles, tipo un pranzo principesco, tipo il re di Francia, no? Cioè, allora ci sono, sai, tre antipasti, quattro paste, tre tipi di carne, sette tipi di dolci, la frutta esotica, tre, quattro tipi di vino, 20 posate che non so mai quelle che devi usare, la signorina al minigonne tacchi alti, attenzione che non, se non caschi mi rovescio il cibo addosso, mettere i tacchi per così un po' più bassi. E tutti eleganti, signori di qui, signori di là, oh che piacere vederlo, ha portato io. No, mi faccio mangiare prima, se non mi prende un collasso cardiaco, il conto me lo mandi a rate, per cortesia. Il conto me lo dia un pezzetto, come a poker, sai, che lo guardi un po' l'altro. Cioè, ma io gli dicevo a sto fratello dolcissimo, credente, assolutamente, e, fratello pastore, tra l'altro, il fratello, sì, che lo amo molto. E allora gli dicevo, ma senti, tua figlia deve sposarsi, fa, sì, sai, io, quando mi ha detto, sì, io già vedevo la tegola che cadeva dal tetto, ho detto, senti, io se fossi al tuo posto, cioè, perché poi viene la gente a mangiare, poi quello si lamenta e dice, ma sai, l'antipasto era più buono quando si è sposato Pinco Pallino, c'erano non 4 antipasti, ce n'erano 5 antipasti, e poi il cameriere aveva 2 farfalline invece di 1, la signorina aveva il rossetto anche sulla testa, e eccetera. Cioè, questo ristorante, quanto è speso? 15.000, oh, 15.000 euro, c'è un pezzo morto di fame, quell'altro ha speso 18.000 euro. Dice, ah, ok, il prossimo figlio che si sposa, allora mi venderò l'ultimo sangue che ho. E gli ho detto, sai cosa devi fare? Tu invita i tuoi amici, no? Che dovrebbero essere cristiani, si spera. Come... li inviti, sai, quelli che si lamentano dell'antipasto, del vinello, deve essere prosecco, perché se è pro bagnato non va, deve essere prosecco. E allora, e gli dice, guardate fratelli, qua io... il matrimonio si farà alla campagna del fratello Pinco Pallino, o Pinco Pallone, dipende. Andiamo alla sua campagna. Quanti siamo? In 100? Semplice. Compreremo 50 polli, o 30 polli, 20 anatre, e 4 salsicce, qualche chilo di carne di agnello, qualche chilo di carne di manzo, di vitello, e patate a volontà, patate al forno, senza forno, come volete. Il fratello che c'ha la vigna ha detto che, Dio lo benedica, ha offerto mezza botte di vino, magari gliela paghi anche, e però quelli che guidano la macchina, niente, qui c'è gazzosa, spuma, e acqua con l'idrolitina. Ai miei tempi ci si metteva, sai cos'è l'idrolitina? Era una bustina che avevamo lì, prendeva una bottiglia d'acqua dal rubinetto, che a quel tempo a Milano si poteva ancora bere, e gli versava una bustina di idrolitina, cioè la faceva diventare frizzante. E così facevi, nella tua immaginazione stai bevendo champagne, capito? Cioè, come oggi si chiama acqua gasata, capito la situazione? Quindi lui, tu prendi 30 polli, non essere tu il pollo da spennare, compra 30 polli, 10 anatre, 10-15 kg di salsicce, 20 kg di costine, insomma una grigliata del re, va bene? E salata, questo, va bene, i fratelli sono più che benvenuti a fare torti al forno e portare, va bene? Va bene, ecco. E gli ho detto, io farei così, fratello, non so, te lo dico davanti al Signore. Insomma, quello che ha detto lui lo dico a voi. Cosa vi interessa di stare lì a sviolinare a amici falsi, gente che vengono lì per lamentarsi che il vino era meglio l'altro matrimonio dell'altro che hanno spennato, capito? Che vengono lì, portano un regalino e poi si fanno una magnata che ci vuole bicarbonato alla grande per digerire. Ma questa gente, come dicono in russo il tram, tramvai? Ma che si attacchino al tram? Cioè, un fratello che si sposa, si va lì, gli si fa un regalo, poveraccio, bisogno... Guarda, c'era un missionario che io conoscevo, va bene, uno di Livorno, dolcissimo fratello, si è sposato con una bellissima, dolcissima moglie, va bene? E allora hanno fatto la festa di annuncio e tutti sono stati gli invitati, molti invitati. E allora lui ha fatto la riunione, ha detto, prendo la parola, e gli ha detto, cari amici, siete tutti invitati al matrimonio che sarà a tale posto. E io sono missionario con la mia dolce moglie, tutte e due siamo missionari, stiamo andando in India. E dice, ah, beh, e adesso vorremmo celebrare il matrimonio, faremo la festa a tale giorno. E voglio fare un piccolo annuncio. Allora... un attimo di attenzione, tutti trattenere il respiro, lui comincia. Numero uno, c'ho già le caffettiere. Numero due, c'ho lo scolapasta. Tre, ho il servizio di tè. Quattro, ho il servizio di quattro, ho il servizio del caffè. Cinque, c'ho i piatti. Sei, ho tovagliolini. Sette, ho già l'aspirapolvere. Otto, c'ho il lampadario. Quello che ci servono sono soldi. Ci servono soldi per andare in India, siamo missionari. Chi vuole aiutare, Dio vi benedica. Chi non vuole aiutare, preghiamo per voi. Insomma, tutto a posto. Allora, e tutti hanno portato soldi, hanno incassato. Invece di spendere 10.000 euro che non avevano per fare una magnata, per una magnata, una digerita, eccetera, non vale la pena 10.000 euro. Va bene? Ti porti il panino da casa, te lo metti in tasca e buon appetito.
Ma dai poli sei passato al panino.
Adesso, adesso tiro, te l'ho detto, sono estremista, tira troppo la corda, poi si rompe. No, avanti con i 30 poli, le 20 anatre, e qualche chilo di salsiccia. Salsiccia non è gran cibo, però va bene per fare la grigliata. Imparate in Argentina che la grigliata deve essere mista, quindi qualche salsiccia buttatela dentro, va bene, però cucinatele bene. Insomma, tutto qua. E poi c'è anche la mezza damigiana del fratello che fa il vino, eccetera, 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 va bene? Oh, fratelli, mandateci commenti. Diteci cosa ne pensate. Vedo che Angela alza il dito. Scrivete, dite cosa pensate di questo invito nuziale stile fratello Giuseppe.
Sì, il commento proprio del fratello al quale hai dato questo consiglio, perché tu hai parlato con il padre del ragazzo che deve sposarsi.
Sì, ma è un fratello amo così tanto.
E il giovane che deve sposarsi ha scritto che ti ringrazia per i consigli. Ha detto: mio padre mi ha fatto sentire il messaggio registrato che mi avete dedicato per me e la mia ragazza e vi ringraziamo. Seguirò molto volentieri i consigli saggi del fratello Giuseppe e man mano vi aggiornerò delle benedizioni che Dio farà per la nostra vita. Siete molto simpatici e siete una benedizione per la nostra vita. Vi abbraccio, vi ringrazio.
Gloria a Dio. Facci sapere con tutti gli sposi che vogliamo anche noi
benedire
il tuo matrimonio nel nome di Gesù. Capisci? Qui grazie, fratello, ti bacio, ti abbraccio. Benedici la tua dolcissima moglie che sento, moglie, presto moglie, e ho sentito da papà che è una sorella e una figlia santa.
Sì, sì, sì.
È veramente una santa.
Amen.
E sono contento per te e digli a tua moglie che sono contento per lei, che è una tale dolce, fedele figlia di Dio e sarà una benedizione per la tuo matrimonio e Dio vi benedirà con dei preziosi figli, vedrete.
Grazie,
e comunque
Gesù.
Volevo dire, fratelli che magari non si sposano presto ma più tardi per questi problemi qui, ma questi problemi mandateli al diavolo, per cortesia. Sposatevi, cioè, capito, una tipo, non dico stalla di Betlemme, ma una casa di Betlemme, insomma, va bene? Lasciate perdere questi se c'è un invitato vi giudica in base allo champagne che servite, ma che se lo vada a comprare lui lo champagne, capito? Un fratello che vi ama dirà: che ottima idea! Uno che dice invece: ai ai ai, io non sono d'accordo, ma non è quel gran amico. D'accordo? Allora mandateci commenti e fateci sapere, va bene.
Allora, aspetta, voglio chiederti una domanda da
parte
di Grazia.
Se avete qualche reclamo, prendetevela con Angela, per favore.
Sì, 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 va bene. Una domanda da parte di Grazia, prima che mi dimentico.
Da parte di chi?
Di Grazia. Quando parlavamo mezz'ora fa, parlavamo del fatto che quando l'internet si chiude dovremo comunicare con la posta, con le lettere.
Sì, stavamo rispondendo a Desiree. Desiree, tiene duro che stiamo facendo una parentesi qua, che è interessante anche per te.
Tante parentesi facciamo oggi, però va bene.
Hai capito?
È interessante,
sì.
E Grazia chiede: cari fratelli, ma quando viene l'anticristo sarà possibile spedire la posta senza il marchio?
No, quando c'è proprio marchio no. Però fino alla vigilia del marchio, proprio a ridosso del marchio, io suppongo che potrebbe essere facilmente possibile, Va bene, poi magari avranno controlli, controcontrolli, eccetera. Però le poste saranno la cosa che dureranno più a lungo di tutti, perché è una busta che la sigilli, gli metti la colla, e nessuno può aprirla, è sigillata, e la puoi ricoprire anche con la carta copia, carta copiativa, attenzione a non girare dalla parte sbagliata, che poi è tutto nero, come ha fatto un fratello una volta. Ha mandato i soldi in una busta e io sapevo, io furbo, lo metto la carta copiativa davanti alla luce, si vede niente, però solo che è girata la carta copiativa, parte sbagliata, i soldi sono arrivati neri. attenzione, anch'io ho fatto questo, mettevo la carta copiativa con lo scotch, i soldi dentro e via. Allora, quindi in conclusione, no, le poste dureranno fino al marchio della bestia. Vabbè, poi ci sarà il marchio della bestia, sarà dove l'anticristo regna, supponiamo regna in Europa, che sarà così. Allora in Europa ci sarà un microchip che controlla gli europei, però sì. Non, lo stesso microchip non controllerà Sud America o gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti si faranno la guerra contro l'anticristo, magari avranno il loro marchio della bestia. E ci saranno una competizione, marchio. Un altro marchio della bestia, ci sarà, il nostro amico è chiamato così, ma c'è già il microchip che i dipendenti lo prendono, in Scandinavia, in Europa e anche in America, c'è gente già che prende il microchip, non è controllato ancora dall'anticristo, ma non lo prendete perché con un click lo diventa.
Cioè vuol dire che la posta in diversi paesi sarà controllata da altri marchi della bestia, non dallo stesso?
No, la posta mi aspetto che non sarà... per i francobolli, insomma. Comprare francobolli serve il marchio della bestia. Sì. E poi comunque adesso viene tutto con la carta di credito. Il francobollo dovrai pagarlo con la carta di credito, che poi sarà nel telefonino, come avviene adesso in Cina. In Cina adesso l'80-90% delle persone pagano col telefonino. Quindi per andare alla posta a far partire una busta ti servirà pagare attraverso il telefonino, attraverso la banca, sarà molto complicato, però fino all'avvento dell'anticristo che prenderà potere in tutto il mondo, che sarà verso la fine della tribolazione, va bene? E io mi aspetto che ci saranno modi di eludere il marchio della bestia, per esempio il marchio della bestia non ci sarà in Israele. Perché? Perché vediamo Apocalisse 11, dopo 3 anni e mezzo di anticristo, quelli là ancora si convertono, tutta Israele, tranne 7.000 che muoiono nel terremoto, dice Apocalisse 11, tutto il resto, a parte 7.000 che muoiono, si convertono a Cristo. E allora non c'è marchio della bestia in Israele, fino a quel punto. Qual è quel punto? Il rapimento. Quindi, perché l'anticristo non prende il controllo di Israele, mette l'abominazione nel Tempio, ma controlla il Tempio, non controlla Israele. Quindi lui arriverà nel nome dell'ONU, nell'autorità dell'ONU, metterà, secondo me, un computer nel Tempio, che sarà l'abominazione della desolazione di Matteo 24:15 e di Apocalisse 13, che dice l'immagine della bestia, io vedo che sia quella nel Tempio, però il resto di Israele sarà ancora sotto la protezione dell'America. Mi segui? Comunque questo abbiamo studiato nel corso biblico, no? Va bene?
Sì, giusto, sì.
Bene, quindi torniamo a Desiree.
Ancora un commento da parte di Carla riguardo al matrimonio, quello che hai detto prima.
Sì, riguardo alla salsicciata e i pollastri e arrosto.
Dice, fratello Giuseppe, è tutto vero quello che hai detto riguardo al matrimonio. Specie al sud Italia spendono anche 20.000 euro, roba da matti. E comunque siete stupendi. Giuseppe, mi fai morire dal ridere. Grazie. Dio ti benedica.
Ti ringrazio, Carla. Che il Signore ti benedica. Lo so, ma no, è un costume, è una pratica, una tradizione anticristo del diavolo. Cioè è anticristo. Tu gli vuoi bene questi qui, andate lì, un gruppo di 50, un gruppo di 100, di 150, e andate a rovinare due poveri disgraziati. Che hanno solo il crimine di volersi sposare. Ma che razza di amore è questo? Ma c'è da vergognarsi, no? Questa è una pratica pagana, sì. Anticristo. Io non l'augurerei a un mio nemico di andare a Salassaglia, però disgraziato, 10-20 mila euro perché mi faccio una magnata, una digerita, anzi no, nel senso di un mal di stomaco, e poi mi ubriaco, che sarà meglio che non uso la macchina, io metterei lì l'autovelox, apposterei lì la polizia a vedere quelli che escono dai matrimoni tutti mezzi fradici. Va bene? Ah, Signore, Signore Gesù. Amen. Grazie, quindi Gesù. Io, mio suggerimento spirituale, biblico, a tutti i fratelli della nostra Chiesa, nessuno si azzardi a sprecare i soldi del Signore così. E nessuno si permette di mettersi in debito, perché prende soldi in prestito, perché il falso amico deve venire a ubriacarsi. Digli ai falsi amici, che sono amici solo quando c'è da mangiare e bere, che se sono veri amici, che vengano a aiutare la coppia che si sposa. Mm-hmm. Va bene? Ci sono gruppi religiosi in America che quando uno, come si chiamano, quelli che si aiutano, si costruiscono le case, quando uno si sposa gli fanno la casa, lo aiutano, quel gruppo, quelli che c'erano in circo a cavallo, che non usano
Amish
si chiamano, sì. Gli Amish è un gruppo religioso americano, Amish, che loro vanno in circo a cavalli, non vogliono macchine, non fumano, gli smartphone tutti quanti buttati nel cesso, nessuno ha lo smartphone,
no.
O se qualcuno ce l'ha l'avrà per motivi,
non usano tecnologia
e hanno un piccolo paradiso. Quando si sposa gli fanno la casa, lo aiutano, non sono lì un branco di falsi amici a salassargli pochi soldi che non hanno, che devono addirittura indebitarsi. Ma insomma, un branco di egoisti. Ma vogliamo aiutare questi fratelli che si sposano? No. Ma vogliamo dargli una mano, ma portategli un regalo. E se non volete portare un regalo, portategli niente, ma almeno non andate a salassargli un pranzo da 10.000 euro a tutti quanti quanto siete. Non siete amici, siete falsi amici. Va bene? Quindi la nostra Chiesa, regola di Chiesa, se volete chiamarla, non fate questi matrimoni anticristo alla gloria di Giove, o meglio di Bacco, sai chi è Bacco? È il dio delle sbronzature, il dio del vino.
Oh.
È un demone. Quindi Bacco so che è il dio del vino, e il dio del mangiare chi è? Fratelli, se qualcuno è esperto di mitologia fasulla, informatemi chi è il dio del cibo. So che del vino è Bacco. Va bene, torniamo a Desiree o no?
Sì, torniamo a Desiree.
Oh, dove che eravamo, Angela?
Parlavamo del controllo che sarà durante la tribolazione, credo.
Della ragnatela burocratica. Che blocca i fratelli dal partire.
E dicevi di cominciare a spostarsi, non sposarsi.
Spostarsi, non sposarsi.
Spostarsi è urgente, sì.
E quando si sposano, Angela?
Dopo che si spostano.
Vi spostate,
non lo so.
Vi sposate dopo che vi siete spostati? Sposate mentre vi spostate o prima di spostarvi? Ecco. Non avete bisogno di una camera con i rubinetti d'oro, la vasca faraonica, con l'idromassaggio per le schiene, Lazzarone. No, fate come Giuseppe e Maria, un asinello e via. Una forma di pane, una brocca di vino e te, amore mio. Basta.
Wow.
Capisci? E basta. Una candela e un luogo per dormire, per amare la mia sposa. Va bene?
Amen.
Va bene.
Grazie,
quando il marito è un po' nervoso, la moglie gli dà a te, bevi un sorso di vino e dormi. E basta. Va bene. No, sono poesie.
Spero che sono poesie.
Non credo
che Deborah
no,
fa così.
No, ma Deborah non lo fa. No, no.
Non credo.
No. Una volta mia figlia Jasmine è andata da mia moglie e fa: mamma, che succede? Papà, ho visto che c'è una bottiglia di vino vicino al letto.
Oh no.
E allora viene Deborah: che succede che c'è un bottiglione di vino? Mi ha detto: di cosa sta parlando? Io non ho bottiglia di vino. Ha detto Jasmine, lei non dice bugie. Ma viene a vedere. Viene Jasmine e dice: eccola lì. E c'era una bottiglia, la bottiglia di vino, ma era piena d'acqua. C'era una bottiglia dove c'era vino una volta e la tenevo piena d'acqua.
La usavi per l'acqua?
C'era ancora una bottiglia d'acqua che se muovi di sete, sai com'è, no?
Però sembra che bevi vino, eh?
Se a volte mi sogno che attraverso un deserto, appena mi sveglio, cosa faccio? Mi attacco alla bottiglia di acqua. No, sì. Va bene. Allora, andiamo avanti?
Sì.
Allora,
sì.
Come uscire dalla ragnatela, dicevamo, no?
Sì. Ecco. Dicevi di spostarsi.
Ecco, cercare di spostarsi, che come notate spostare i soldi anche da banca in banca vi danno problemi, mm-hmm. bisogna fare, c'è tutto un circuito,
sì.
Poi tira fuori dalla banca tot soldi, non di più, con la scusa del riciclatore, ma intanto i riciclatori sta tranquillo, loro sono in combutta con i direttori delle banche, non hanno bisogno di niente. Così, quelli che hanno pregato, che hanno trovato la volontà di Dio nella loro vita, devono con la massima urgenza compierle, va bene? Va bene, e quindi dicevo, chi paga i mutui, se sta pagando un mutuo, regala il mutuo, regala il 20%, regala il 30% e via, togliti la catena dei piedi, va bene? Quindi metti d'accordo con chi compra la casa, dice, questa casa vale 100 e ho già pagato il mutuo di 50, guarda, te la vendo per 70 e il mutuo lo finisci tu, ovviamente, va bene? Tutto diventerà più difficile con più ci avviciniamo all'apparizione dell'anticristo. C'è altre domande, Angelina?
No, va bene.
Va bene, quindi in conclusione, insomma, il messaggio che vi do è che la situazione sarà seria e che molti che non si saranno preparati e che non hanno ascoltato la parola e gli avvertimenti saranno intrappolati e vi saranno molti martiri, come Desiree nel suo sogno, un sogno profetico che Dio gli ha dato. È incredibile che i fratelli in continuazione ricevono sempre lo stesso tipo di sogni e di avvertimenti, eh? Sempre gli stessi, non è difficile interpretarli, sono basati sulle scritture. E molti saranno intrappolati, no? Non potranno uscire, quindi in questo sogno Desiree doveva partire, però non sapeva la famiglia cosa voleva fare. Mm-hmm. E la famiglia, chiediglielo in anticipo, non aspettare che viene l'anticristo col marchio, adesso viene, senti, serviamo Gesù? No. Vogliamo andare a predicare il Vangelo? No. Vogliamo invitare Pecorella a casa nostra? No. E allora dice, ok, arrivederci, fai come Abramo e Lot, vai di qua, io vado di là, non voglio mica, siamo tutti maggiorenni qua, non è che posso obbligare una famiglia che non vuole seguire il Signore, no, dovete seguire il Signore, no, loro sono liberi di non seguirlo e noi siamo liberi di seguirlo. Va bene, così ha fatto Gesù. Gesù cosa ha fatto? È arrivato a 30 anni, che 30 anni era la maggiore età, aspettato a 30 anni, quella era la maggiore età. Va bene, a 30 anni ha aspettato la maggiore età ed è uscito di casa e ha detto addio, voi non seguite, io me ne vado. Va bene, infatti vediamo Giovanni 7:5, dice i suoi fratelli non credevano in lui. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Ti leggo un messaggio da parte di Daniele.
Grazie Desiree, un abbraccio a te.
No, questo sempre per Desiree.
Ah, sempre per Desiree.
Wait.
Ok.
Da parte di Daniele e Nassera, che scrivono dalla Francia.
Nassera.
Riguardo questo sogno. Carissimi fratelli, bonjour.
Bonjour, come sta va?
Molto toccante e profetico questo sogno. Ecco l'importanza di diventare indipendente spiritualmente. L'importanza di sempre di più cercare l'unzione di Dio per camminare guardando all'Altissimo soltanto, non cercando dove c'è un Abramo, dove c'è un Davide, un Mosè, una Sara, una Esther, ma essere un Abramo, essere una Sara.
Wow, forte, bellissimo questo messaggio.
Grazie per condividerlo, vi amiamo beaucoup, Daniele e Nassera.
Dio ti benedica, Daniele e Nassera. Molto, siete due fratelli molto profondi, bravissime,
sì.
Sono d'accordo, mica andare a cercare il profeta Elia che chiama il fuoco del cielo, dobbiamo essere noi nella misura della fede che Dio ha assegnato, ci ha assegnato.
Amen, grazie.
Amen.
Gesù,
gloria al Signore,
sì.